concludiamo una settimana dedicata alla corporeità. Eravamo partiti dalla scomparsa del grande filosofo francese Jean-Luc Nancy, che nella parte finale della sua vita aveva riflettuto molto intorno al tema del corpo. Allora l'abbiamo affrontato, chi ci ha seguito lo sa, da diversi punti di vista, ogni giorno con riflessioni differenti. Ci pareva interessante concludere questo ciclo con la voce di Gianluca Bonaiuti, che è con noi al telefono e che ringrazio. Buonasera, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti.
Bonaiuti è saggista, docente, si occupa di filosofia politica e di storia delle dottrine politiche. E con lui naturalmente di questo vogliamo parlare, su questo vogliamo riflettere, a cominciare con l'analogia, Bonaiuti, che in passato veniva facilmente usata per raccontare come funziona la società. Nelle monarchie, fino a non molto tempo fa, il re era, il sovrano era la testa di un corpo che veniva raccontato come tale, giusto?
Esattamente, perché le società tradizionali amavano presentarsi come corpi, e quella del corpo era, come dire, nella sua differenziazione di parti, di funzioni, di ruoli, era l'immagine che guidava la loro autorappresentazione. Si immaginavano e si sognavano come corpi. Questo ovviamente aveva delle conseguenze molto precise, cioè la prima, che per noi risulta di difficile comprensione, è che il potere aveva un corpo, ed era il corpo, appunto, come diceva lei, del monarca, il quale incarnava una funzione di guida, la funzione di guida della testa, e incarnava il potere. E ovviamente, come dire, non era tanto rilevante il corpo biologico, il corpo vivente, era molto più rilevante la dimensione simbolica, perché così, come dire, si svolgeva una funzione metaforica che aveva il potere di dare l'idea che le società stesse fossero unite, che fossero capaci di coordinazione e che fossero, soprattutto, questo è l'aspetto più rilevante, fossero gerarchizzate in base alle funzioni.
Con la società democratica qualcosa, con l'arrivo delle democrazie qualcosa cambia in questo senso?
Certo, cioè, diciamo così, tagliata la testa al re in senso metaforico.
Mica tanto, poi insomma.
Qualche volta è stata tagliata, esatto, anche in forma letterale, ma tagliata la testa al re, come dire, quello spazio che era occupato dal corpo del monarca, del sovrano, rimane uno spazio vuoto. Ed è, come dire, è come se dal punto di vista simbolico le democrazie si fossero organizzate intorno a questo posto vuoto, il che non significa chiaramente che il potere scompare, anzi il potere in qualche modo aumenta, cioè i governi democratici oggi possono fare cose che i sovrani assoluti del XVII secolo si sognavano. Il problema è che non c'è più un corpo con cui questo potere può identificarsi. E cosa significa questo posto vuoto, questa assenza? Significa una cosa molto semplice, cioè che il potere non appartiene più a nessuno in particolare, a nessun corpo in particolare, il che ha come ovvio effetto che, come dire, la società non può più immaginarsi come un corpo, ma che, come dire, è difficile rendere il potere visibile, e chi occupa quel posto di potere risulta intercambiabile, a differenza di quello che accadeva con il monarca tradizionale.
Anche se fa di tutto per non essere intercambiato, io a questo proposito
certo. Il tentativo del singolo politico è sempre quello di rimanere nella posizione, però abbiamo imparato che anche in sistemi resistenti, diciamo, quelli almeno hanno una forma più o meno credibilmente democratica, questo ricambio in qualche modo accade anche
in qualche modo, sì, sì. E è interessante, con riferimento anche al discorso del ricambio della politica, del mondo politico nelle situazioni democratiche, è interessante anche un'altra riflessione che era uscita nel preparare questa pagina con Gianluca Bonaiuti, ovvero la differenza tra rappresentazione, rappresentatività e identificazione. Mi spiego meglio. L'esempio da cui era partita era la figlia di Moro, di Aldo Moro, il democratico, il presidente della Democrazia Cristiana italiano, segretario negli anni 70, morto in un attentato delle Brigate Rosse, lo ricordiamo, che diceva che suo padre Aldo Moro andava perfino in spiaggia con il completo, perché in qualche modo lui sentiva di rappresentare sempre lo Stato. E facciamo il trasposto, è fin troppo facile pensare alle felpe, alle canottiere di un Salvini che al contrario, ma senza in alcun modo voler mettere di fianco Salvini alla politica svizzera, perché sono in questo caso mondi diversi, ma anche il nostro stesso consigliere federale Alain Berset quest'estate era qui a Lugano, al Lido San Domenico, in maniche corte, a bersi tranquillamente una birra con le persone che lo circondavano in perfetta naturalezza e normalità. E quest'idea che sia cambiata il senso di rappresentatività che il politico si porta addosso. Oggi si va più verso un tentativo di identificazione, un fare parte di qualcosa?
Nelle società democratiche, sempre per rimanere a questa metafora macro, diciamo, il corpo è diventato un vettore fondamentale di identità. Il caso che lei citava è un caso che a me ha sempre colpito, diciamo, e non bisogna esprimere un giudizio morale in nessun caso, perché, come dire, il politico in bermuda e canottiera che beve un drink, balla e canta, in realtà non sta presentando una gaffe scenica, cioè un errore, in realtà è una posa studiata, calcolata a tavolino, perché è esattamente questo l'orizzonte in cui può presentarsi come qualcuno con cui io mi posso identificare. Con Moro in giacca e cravatta in spiaggia non si identifica quasi nessuno. Con un politico invece che beve un drink su un bar sulla spiaggia è più facile identificarsi. Questo è il modo con cui il singolo sovrano del momento combatte la sua lotta per cercare di rimanere nella posizione in cui si trova, naturalmente.
Ci sarebbe tutto il discorso che allargherebbe enormemente l'orizzonte sulla corporità, sul linguaggio del corpo e la consapevolezza o non consapevolezza che i politici di oggi hanno del loro linguaggio corporeo. Io ricordo uno tra tutti, uno dei momenti più catastrofici della carriera di Bush, quando guardò l'orologio durante, diciamo, la finalissima per le presidenziali, e questo gli costò un sacco di voti, perché questo gesto corporale evidenziava o comunque richiamava immediatamente un disagio. Questo vabbè, dicevo, è tutto un altro argomento e non c'è lo spazio per affrontarlo, ma sarebbe interessante. Magari Buonaiuti, poi dopo rimaniamo in linea e proviamo a ipotizzare anche una pagina in questo senso. Mi interessava, prima di salutarci però, un'altra situazione uscita nelle nostre chiacchierate, ovvero il frontespizio del Leviatano di Hobbes, che lei utilizza come sfondo delle sue lezioni universitarie. Per chi non abbia in mente di cosa parliamo, vuole spiegare che cos'è e perché ne fa questo uso?
Perché è un'immagine straordinaria ed è un'immagine attraverso la quale, si riescono a capire molte cose di come funziona la comunità politica ancora oggi, ed è un'immagine che, benché sia stata pensata alla metà del XVII secolo, siamo in qualche modo ancora prigionieri. È un'immagine in cui Hobbes risponde alla domanda: chi è il sovrano? E nel rispondere a questa domanda, ci offre un ritratto che al primo sguardo sembra il ritratto di una figura regale tradizionale, con la corona, lo scettro, eccetera. Poi, se si guarda più da vicino, si accorge che il corpo di questo sovrano in realtà è composto di tanti piccoli corpi, che sono i corpi singolari degli individui che compongono la società. Ecco, ora naturalmente non abbiamo tempo di approfondire molto questa immagine, ma credo sia un tipo di immagine che ancora guida la costruzione della comunità politica, degli stati, anche nelle costituzioni democratiche, soprattutto nelle costituzioni democratiche, dove il potere è rappresentato come la somma di tutti questi corpi. E purtroppo è un'immagine molto persuasiva, ma che presenta molti problemi e che non racconta tutta una serie di conflitti che invece le società contemporanee presentano e che abbiamo davanti agli occhi anche nella cronaca quotidiana. Se posso chiudere con una battuta, mi viene in mente, per rispondere a questa figura, mi viene in mente uno degli slogan più geniali dei movimenti femministi degli anni 70, che era "My body is a battlefield", cioè il mio corpo è un campo di battaglia, che nella situazione contemporanea, anche per la ragione che abbiamo detto prima, è diventato qualcosa che riguarda tutti gli individui democratici. I nostri corpi sono, se non proprio dei campi di battaglia, se vogliamo usare una metafora meno drammatica, certamente dei campi di conflitto, per conflitti in cui tutti siamo coinvolti.
Il che aprirebbe a sua volta ulteriori riflessioni sul corpo nell'emergenza sanitaria, la responsabilità di un corpo che non contagi gli altri. Insomma, ce n'è veramente tanto. Gianluca Buonaiuti.
L'ultima domanda è chi è proprietario del mio corpo, che è una cosa a cui noi tendiamo a rispondere in modo semplicistico, tre volte invece ci accorgiamo, come è successo recentemente durante la crisi pandemica, che non siamo sempre proprietari del nostro corpo, come crediamo.
Buonaiuti, grazie anche per aver proposto questi numerosi e utili, trovo, spunti di riflessione. Ci risentiamo presto. Intanto buon lavoro.
Grazie a lei.